Buongiorno a tutti, sono Elena Bettinelli, ricercatrice di questo dipartimento e docente ovviamente di sociologia della cultura e della comunicazione per questo semestre. E naturalmente questa, diciamo, è la prima volta che ci troviamo di fronte ad una situazione così particolare, non piacevole sicuramente, e che ci ha costretti un po' a rivedere le nostre modalità di lezione, però forse non tutto il male viene per nuocere, ecco, anche implementare la nostra conoscenza potrebbe essere utile per tutti e risolvere dei problemi contingenti. È chiaro che le lezioni purtroppo così per via diciamo telematica inserite esclusivamente sulla piattaforma Moodle non permettono quel contatto fra docente e studenti, insomma, che è così più dinamico, ecco. Però eventualmente ci sono sicuramente delle modalità per interagire, per spiegare dei passaggi che non sono stati chiariti e quindi rispondere a vostri dubbi, a vostre così a qualcosa che è rimasto un po' così incompreso, non molto chiaro e ambiguo. Io cercherò di seguire, anzi, io seguirò le slide che ho caricato sulla piattaforma Moodle e seguite il mio commento e la mia spiegazione slide per slide. Ma iniziamo allora. La prima slide che vedete è naturalmente semplicemente una slide di introduzione, sociologia della cultura e della comunicazione. Ci tengo a sottolineare una cosa, molti studenti mi hanno chiesto, ma rispetto alla sociologia della cultura degli anni passati, la dizione è modificata? No, il corso è lo stesso. Si è deciso in accordo con i coordinatori dei corsi di laurea di cambiare denominazione del corso semplicemente perché per dare un accento più forte, un'impronta più forte alla comunicazione in quanto tale. Voi avete diversi aspetti disciplinari della comunicazione, io mi occupo anche di sociologia, è stata, diciamo, la mia prima specifica sociologia, quella della comunicazione. E dal momento che un curriculum di lettere antiche moderne e arti comunicazione menziona la comunicazione, io avevo chiesto di poter implementare questo aspetto. Bene, passiamo alla seconda slide. I testi didattici, io vorrei magari riprenderli in seguito, anche perché si trovano assieme al programma, che è il syllabus sostanzialmente, si ritrovano nel syllabus di Ateneo, facilmente rintracciabile nel nostro sito universitario. Guida online, voi digitate il docente, la cosa più semplice piuttosto che digitare il corso, eccetera. Digitate il docente, vi comparranno i corsi tenuti dal docente, voi cliccate su Sociologia della cultura e della comunicazione e vi appare il syllabus, i crediti, eccetera, eccetera. Ecco, io, come ho detto precedentemente, vorrei posticipare i testi didattici e la spiegazione dei testi didattici, anche perché lo ripeteremo più volte, la modalità è diversa e studenti frequentanti e non frequentanti ovviamente azzerano la propria distanza con questo tipo di modalità, quindi vedremo un attimo come affrontare il problema, anche perché la situazione non è tutt'altro che definita, quindi vedremo di volta in volta come procedere, anche per quanto riguarda i crediti. Ripeto che comunque il programma è presente nel syllabus. Slide numero 3, prima parte, cultura e società. Ho deciso in questo, devo fare ammenda, ma non è colpa mia, anzi c'è stato un tentativo di miglioria del programma, visto che i commenti liberi e anche le valutazioni degli studenti arrivano dopo rispetto alla redazione del syllabus che è chiuso. Il syllabus viene composto e inserito in luglio, le valutazioni giungono dopo, quindi le possibili migliorie che vengono suggerite dagli studenti sono posteriori alla composizione, alla struttura e all'organizzazione del syllabus. Quindi io già faccio, mi scuso, ma è semplicemente un tentativo di migliorare il corso. Alcuni argomenti non corrisponderanno a quelli che sono stati pubblicati sul programma, ma proprio per un tentativo di miglioria rispetto a dei suggerimenti che sono stati dati da voi stessi, insomma, dai vostri colleghi dell'anno precedente. Ho quindi deciso di dividere in due parti il corso, una, diciamo, cultura e società. Si intitola proprio, no? Una parte che riguarda la società e la cultura, quindi l'aspetto prioritariamente sociologico e culturale. Ecco, cultura e società, lo premetto, non sono sovrapponibili, spesso sono decisamente congiunte, però a livello di definizione hanno una definizione diversa, hanno dei tempi di evoluzione e di cambiamento diversi e vi sono delle circostanze in cui è necessario definirli separatamente. Altre volte si possono congiungere con una certa tranquillità, insomma, con una certa disinvoltura. La società, ecco, vorrei anche darvi qualche elemento di sociologia di base. La sociologia della cultura è una sociologia specifica, ma in tutti i corsi in cui esiste sociologia della cultura o sociologia della cultura e della comunicazione non c'è un corso propedeutico di sociologia in cui vengano espressi i concetti sociologici, i criteri e la metodologia. Io per forza di cose dovrò spendere qualche parola su questi ambiti e soprattutto sugli autori classici che hanno fondato la sociologia tra 1800 e 1900, epoca a cavallo fra due secoli in cui avvengono dei mutamenti eccezionali che cambiano la società, fanno nascere una società. Prima si parlava di comunità, accenno, insomma, ma probabilmente lo conoscerete, insomma, a Ferdinand Tönnies quando parla di Gemeinschaft, comunità e Gesellschaft, e società. La società è diciamo, uno stato, sì, uno stile di vita, diciamo così, di un gruppo di individui in cui i legami forti e informali si sono allentati e anche alienati, se vogliamo. Tipica di questa, sono tipici alcuni fenomeni come quelli migratori, di urbanizzazione. L'industria prende sempre più piede, ci sono le rivoluzioni industriali stanno dando i loro effetti, che saranno sempre più accelerati. Abbiamo infatti dal 1900 in poi un'accelerazione proprio dei fenomeni, dei cambiamenti, mentre la vita, tra virgolette, nei secoli passati aveva un andamento, non dico lineare, ma abbastanza prevedibile in qualche modo. A prescindere insomma dai fenomeni così del tutto occasionali, ma d'altra parte stiamo vivendo in un periodo del tutto imprevisto, stiamo affrontando anche noi stessi un fenomeno del tutto imprevisto. Chi l'avrebbe potuto prevedere già all'inizio del 19? Eppure dobbiamo adattarci, dobbiamo inventare nuove forme anche appoggiandoci, in questo caso, alle nuove tecnologie. Ecco, quindi l'emergere della sociologia come disciplina, ripeto, tra 800 e 900, quindi è una disciplina relativamente nuova, emerge proprio con il cambiare veloce della società. E finalmente si parla di società essendosi, come ho già detto, sfaldati quei legami forti che caratterizzavano la comunità e soprattutto il mondo rurale. C'è una netta divergenza tra lo stile di vita, le relazioni tra gli individui in un mondo rurale, in un mondo agricolo e in un mondo ormai che si sta urbanizzando, che si sta industrializzando, dove gli spostamenti delle persone sono sempre più massicci e più frequenti grazie anche alle infrastrutture sempre più attrezzate, no? Sì, quindi anche le relazioni sociali, l'individuo che ne esce, cioè l'emergere proprio dell'individualità, no, rispetto alla comunità, l'emergere dell'individuo, dei diritti dell'individuo, anche di una certa solitudine rispetto ai legami forti di una comunità che sorregge l'individuo ma anche lo vincola. Celebre in questo senso è la suddivisione tra Gemeinschaft di Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft che così in modo non del tutto corretto viene tradotto, il termine viene tradotto con comunità, comunque stando proprio a indicare questi legami forti, un controllo anche sociale di un certo tipo che forse adesso come adesso sicuro non accetteremmo, e poi Gesellschaft, no? La società, che è sicuramente più libera, l'individuo si trova in una condizione di relativa libertà. La libertà è una bella cosa, ma ha il suo rovescio della medaglia. La libertà è anche fardello delle scelte e solitudine e comporta tutta una serie di problemi, di mancanza di contatto, di mancanza di relazione, come vedremo questi fenomeni analizzati da alcuni autori, in particolare da, ma non solo, da Georg Simmel, scuola tedesca, insomma, di sociologia. Cultura, ecco, ripeto, la cultura è qualche cosa che può essere congiunta alla società, ma a livello definitorio ha una sua identità propria, e vedremo in cosa consiste, dei tempi di cambiamento molto diversi rispetto alla società. La società è più veloce, la cultura è lenta e molto più profonda. Vedremo l'evoluzione del concetto, cosa rappresenta, come può essere definita. Ci sono state centinaia di definizioni di cultura, quali le sue dimensioni. Vedremo il rapporto fra cultura e ambiente, la cultura tipicamente umana, ecco, l'uomo è un animale culturale estremamente adattabile, si è adattato nel mondo, in ambienti anche estremamente ostili, aridi, molto, molto freddi, molto caldi, a tutte o quasi le latitudini, ma per fare questo ha dovuto modificare il proprio ambiente. Quindi la cultura, l'uomo si è dovuto adattare all'ambiente, ma al tempo stesso ha modificato il proprio, tra virgolette, habitat. Si pensa che da pochi decenni, insomma, pochi decenni, anche di più qualcosa, ci sia stato un deterioramento delle condizioni ambientali, e questo è vero, ma questo fenomeno molto grave, problemi ecologici, effetto serra, riscaldamento globale e quant'altro, sono soprattutto dovuti all'accelerazione dei processi scientifici, tecnologici, eccetera. Però non bisogna dimenticare che l'uomo, da quando ha fatto la sua comparsa sulla Terra, ha creato delle forme culturali, seppur tra virgolette primitive, nel senso più semplici, non meno degne, assolutamente noi rigettiamo questo tipo di tassonomia, però ha dovuto modificare il proprio ambiente a seconda delle sue esigenze, e questo ha fatto sì che a partire da migliaia di anni prima di Cristo l'ambiente sia stato modificato, sia stato eroso ed inquinato, non a livelli attuali, ovviamente non con gli strumenti potenti attuali, attuali o comunque della modernità, però l'uomo, senza così colpevolizzarlo in modo, d'altra parte, insomma, ogni essere vivente bada alla sua sopravvivenza, ha cominciato da subito in qualche modo a erodere, inquinare e trasformare anche il suo ambiente, l'ambiente in cui, dal quale era circondato. La cultura innata o appresa? Si nasce con determinate idee, credenze, valori, comportamenti? Proprio si nasce a livello, come dire, abbiamo dei geni culturali, oppure li apprendiamo per imitazione, perché abbiamo dei modelli familiari? Lo vedremo. Abbiamo due macro dimensioni di cultura, una sovrasta l'altra. Diciamo che la cultura è di per sé un fenomeno collettivo, ma esiste anche una cultura individuale, sicuramente, perché la cultura viene interiorizzata. La cultura, questo insieme di credenze, di idee, di valori, collettivo, viene interiorizzata e fatta propria in modo diverso da individuo a individuo. Un primo approccio alla sociologia della cultura, Alfred Weber. Alfred Weber è un parente di un ben più noto Weber, che è Max Weber, scuola tedesca, grande sociologo classico, però non per questo Alfred Weber, per quanto molto 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 meno noto, deve essere dimenticato, in quanto è stato il primo a fondare una vera e propria sociologia della cultura, quindi una sociologia della cultura. Qual è la funzione della cultura, ovviamente, in questo caso? Beh, la cultura, come ogni fenomeno esistente, ha degli scopi, ha delle funzioni, adempie appunto ha un'utilità. Non è un qualche cosa che nasce dal nulla, ha degli obiettivi, le cui i membri di una cultura possono esserne consapevoli, inconsapevoli, molto, molto più spesso inconsapevoli, però ha una funzione, ha un'utilità. Un discorso a parte lo merita la religione come sistema culturale. La religione ha sempre influenzato le società, le culture, tant'è vero che ecco, la sociologia della cultura deve moltissimo all'antropologia culturale, e un terreno studiatissimo dagli antropologi culturali è stata proprio la religione. Quindi tratteremo così a parte la religione perché ha una sua dignità, una sua forza, una sua influenza estremamente importante, molto più importante di quanto si possa sospettare, anche nel mondo laico, apparentemente laico, secolarizzato. Abbiamo visto che la religione, soprattutto a partire dal 2000 in poi, è stata protagonista di scontri e di crisi, religione naturalmente con una connotazione politica, ma ecco, chi aveva preconizzato, come gli stessi sociologi classici, che la religione sarebbe stata in qualche modo si sarebbe avvizzita con il progredire della modernità, evidentemente non hanno fatto bene i loro calcoli. D'altronde, come dire, le abilità previsionali in tutte le discipline sono qualcosa di sono veramente un terno al lotto. Noi stessi ci troviamo in una situazione assolutamente che non avremmo mai, mai, mai previsto. Seconda parte, dopo la quale io farò una pausa, cultura e comunicazione. E qui passiamo alla comunicazione. Quale rapporto esistente fra cultura e comunicazione? È un rapporto molto molto stretto. La cultura non esisterebbe senza comunicazione, declinando i vari aspetti della comunicazione. D'altra parte, la comunicazione senza cultura, bah, esisterebbe? Che tipo di comunicazione sarebbe? La particolarità dell'uomo, tra le tante particolarità dell'essere umano, sta proprio la comunicazione, il parlato, la parola, la fonetica, la complessità del linguaggio verbale che, almeno stando agli studi attuali, gli animali, per quanto abbiano una comunicazione estremamente complessa, però non dispongono di quei connettori sintattici, di quelle particolarità del linguaggio umano che appunto caratterizza il linguaggio umano e gli permette di creare società, di creare cultura, di creare conoscenza e soprattutto di trasmetterla. Ruolo dei diversi tipi di comunicazione nel divenire storico-sociale. Abbiamo avuto varie forme di comunicazione nei vari millenni, le analizzeremo grosso modo, ecco, senza soffermarsi in modo così particolarmente puntiglioso. Abbiamo una differenza fondamentale tra le culture tradizionali, dette orali, in cui la comunicazione avviene per di più, per lo più, scusate, per via orale a orale, cioè a voce sostanzialmente e faccia a faccia, e moderne, che sono invece alfabetiche, la scrittura. Lo spartiacque simbolico è rappresentato dall'invenzione, l'introduzione e la diffusione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg 1450-1455, la prima opera che è stata stampata, appunto, la Bibbia. Comunicazione, comunicazione verbale e non verbale. La comunicazione verbale è il linguaggio, detto molto banalmente, indica il cosa, il contenuto. La comunicazione non verbale, la gestualità, lo sguardo, la postura, il modo di atteggiarsi, il modo di muoversi, è molto, molto, molto importante. Spesso si pensa alla comunicazione come al linguaggio. No, il linguaggio è solo una parte della comunicazione. Nel momento in cui interagiamo, soprattutto faccia a faccia a livello interpersonale, e analizzeremo la comunicazione interpersonale con un'altra persona, noi non la ascoltiamo soltanto, ma la guardiamo, la osserviamo, la guardiamo negli occhi o non la guardiamo negli occhi, abbiamo un certo tipo di postura, abbiamo un atteggiamento affabile, abbiamo un atteggiamento minaccioso. Siamo disposti ad ascoltare e comunichiamo questa nostra disponibilità oppure no? I codici, I codici che vengono usati nella comunicazione sono raggruppati in due macro tipologie, analogici e digitali. Naturalmente il digitale ha avuto più fortuna perché è associato a tutte le nuove tecnologie, ovviamente, ai mass media. Però diciamo che il significato originario non c'entra con i nuovi media. Anche la scrittura è una forma di comunicazione digitale. Vedremo il perché. Comunicazioni di massa, non solo comunicazione di massa, ma appunto tratteremo, come detto, la comunicazione interpersonale. Quindi tutti gli studi, le diverse concezioni di cui è stato fatto oggetto e studio il pubblico, quindi l'audience, a partire dai primi del 1900, dove le comunicazioni di massa, i mass media, ottengono un'attenzione sempre più importante quale mezzo per comunicare non solo, ma soprattutto per influenzare, persuadere e addirittura manipolare. Naturalmente siamo a un secolo e 20 anni di distanza, la diffusione dei mass media era molto limitata, il pubblico stesso era molto ingenuo, quindi storicamente la situazione, le condizioni sono molto, molto completamente diverse da quelle attuali, però c'è un'evoluzione, ci sono stati molti studi, molti tipi di approcci, alcuni dei quali sono stati invalidati, come sono stati falsificati. Il pubblico inizialmente veniva considerato come un pubblico passivo, come una massa inerme, informe, completamente plasmabile e manipolabile dall'emittente e dal messaggio. Ora, ovviamente la comunicazione è un aspetto complicatissimo, pieno di sfumature, però adesso possiamo sicuramente e da un po' affermare che il pubblico non è così, non è una lavagna nera su cui si può scrivere tutto e che assorbe tutto in modo passivo. Il pubblico è attivo e risponde alle sollecitazioni comunicative.